Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la Santa Liturgia, questa domenica di Pasqua, ci induce a pregare per tutte le comunità dei credenti in Gesù. La nostra assemblea, tutte le assemblee, le riunioni sante che rappresentano la presenza del Signore Gesù nel mondo. Preghiamo perché possano realizzare il comandamento nuovo del Signore.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, i versetti dal 21 al 27. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela ad Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, dal 1 al 5 versetto. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 13, dal versetto 31 al 35. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove io vado, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».
Parola del Signore.
Queste sante scritture sono molto ricche, quindi anche solo sottolineare i contenuti di quello che abbiamo ascoltato per fermarci un po' ci vuole un po' di tempo, io cercherò di essere contenuto. La prima lettura voi dovete averla davanti, bisogna controllare, perché noi non facciamo più o meno una rilettura dei testi, non un vero discorso, come vedete, non delle vere omelie, ma ripercorriamo quello che abbiamo ascoltato. Poi la parola di Dio parlerà a ciascuno, quando e come vuole. Allora è importante però che ci fermiamo un momento. Nella prima lettura siamo al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, stiamo leggendo alcuni brani degli Atti degli Apostoli in questo tempo di Pasqua. Qui abbiamo un testo molto bello nel racconto di Luca, perché mostra la conclusione del giro, noi lo chiamiamo giro, Luca lo chiama in un altro modo, ecco, che Paolo e Barnaba hanno fatto per annunziare il nome di Gesù. E tornano ad Antiochia, perché appartengono in quel momento a quella comunità che è stata così importante agli inizi, come è stata importante Gerusalemme, è stata importante Antiochia, l'Antiochia di cui si parla nel linguaggio allora si chiamava Antiochia di Siria, ma più o meno corrisponde ancora alla Siria, attualmente è in Turchia, vicino al confine con la Siria, e comunque questa è la zona, e lì stavano anche Paolo, anche Barnaba e altri. Qui hanno fatto una missione e qui ritornano, e la prima cosa che fanno nel ritorno è confermare i fratelli, le piccole comunità, i piccoli gruppi, ecco, che hanno creduto in Gesù, ricevono una seconda visita per la conferma. E questo è stato uno dei metodi anche di Paolo, poi nelle sue lettere, eccetera, uno dei modi per seguire le comunità, quello di visitarle, in particolare coloro che hanno una responsabilità qui, che hanno fondato queste comunità, Paolo e Barnaba. Però qui dicono la conferma consiste nell'incoraggiare a rimanere saldi, con questa frase che vale anche per noi sempre, perché dicevano dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Il regno di Dio è già cominciato nell'annuncio del Vangelo, nella fede in Gesù, nel legame con Gesù risorto, nel dono dello Spirito. C'è già un inizio dentro di noi, dentro le comunità, ecco, di questo regno, ma per entrare nel regno definitivo di Dio bisogna passare attraverso molte tribolazioni. Questa è la prima cosa che dobbiamo notare. Poi istituiscono alcuni anziani, una responsabilità nella comunità, e poi tornano ad Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio. Ecco come Luca chiama la missione, l'opera che avevano ricevuto e avevano compiuto, è l'opera di Dio. E poi riuniscono la comunità, la Chiesa, l'assemblea, perché tutti possano partecipare all'opera di Dio. C'è chi compie l'opera di Dio per incarico, muovendosi, andando, Paolo e Barnaba, e c'è chi compie l'opera di Dio con la preghiera, con la partecipazione, la preghiera e l'aiuto. Ecco, poi abbiamo detto questo, dobbiamo soprattutto passare al Vangelo, dove abbiamo, come dicevo all'inizio della Messa, il comandamento nuovo. Notiamo allora queste espressioni un po' difficili, sembra un po' concentrate. Qui siamo nell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13. Giuda è appena uscito. Ecco, questo è il contesto. A questo punto Gesù dice: ora il figlio dell'uomo, che è il modo almeno nei Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, il modo in cui abitualmente Gesù parla di sé, attribuendosi questo titolo figlio dell'uomo. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà. Un po' difficile per noi. Anzitutto c'è il linguaggio, glorificare. Questo linguaggio, dare gloria, manifestare la gloria di Dio, significa in concreto, nel contesto, il martirio. Significa cioè il dono della vita come ubbidienza, per amore, al disegno di Dio. Se noi lo leggiamo così, ormai si è messo in moto, con l'uscita di Giuda, che Gesù ha protetto, in un certo senso, ha propriamente protetto, e gli ha detto: quel che devi fare, fallo subito, fallo presto. Non l'ha denunciato davanti agli altri. Con questo atto, dunque, come Gesù interpreta questo con queste parole molto dense, molto forti, adesso il figlio dell'uomo è stato glorificato. Cioè adesso veramente in questo momento, cioè è iniziata con la passione, la glorificazione del figlio dell'uomo, perché la glorificazione di Gesù consiste qui, in questo momento, ci sono diverse fasi, nella adesione piena al disegno di Dio, che Gesù ha accettato fino in fondo. Quindi adesso il figlio dell'uomo, nella sua verità, è stato glorificato. Poi aggiunge: e Dio è stato glorificato in lui. Facendo così, Dio stesso è glorificato, cioè il disegno di Dio si compie in questo modo. Cosa aggiunge Gesù? Quello che Gesù crede profondamente, che ha anche insegnato e che i Vangeli ripetono. Ciò che aggiunge: se Dio è stato glorificato in lui, allora anche Dio lo glorificherà con la risurrezione. Se Dio è stato glorificato mediante, cioè Dio ha potuto realizzare il suo disegno di amore per il mondo mediante l'ubbidienza di Gesù, se Dio è stato glorificato in questo senso in lui, in Gesù, mediante quello che Gesù sta per fare, allora, dice Gesù, anche Dio farà qualcosa da parte sua poi. Anche Dio glorificherà Gesù con la risurrezione. E anzi aggiunge: lo glorificherà subito. Cioè la glorificazione di Gesù non dovrà attendere la parusia, non dovrà attendere la fine, cioè quando si compirà perfettamente, ma sarà anticipata. Per Gesù la risurrezione avverrà subito, non per noi. Per noi non ci sarà subito la conclusione di tutto il disegno di Dio, almeno a quello che ci dicono le scritture, no? Noi la risurrezione, cioè la glorificazione completa di tutta la nostra umanità, deve attendere la risurrezione dei morti, almeno così noi abbiamo capito le scritture. Quello che non abbiamo capito lasciamolo a Dio, ecco che non possiamo saperlo, ma quello che noi possiamo capire, per Gesù non sarà così. Sarà glorificato subito. In Gesù si compie già perfettamente, ecco, il disegno di Dio, il regno di Dio. Bene, dobbiamo legare, perché ho insistito un po' su questo? Perché dobbiamo legare strettamente ciò che dice Gesù dopo, che è così importante, cioè il comandamento nuovo, con quello che ha detto adesso. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Questo è uno dei passi, particolarmente proprio questo passo, perché esplicitamente qui si dice poi: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, in cui l'Evangelista Giovanni esprime la caratteristica essenziale della Chiesa, quella che deve essere il carattere specifico per cui chiunque facilmente da questo fatto potrà riconoscere che sono discepoli di Gesù. E Gesù chiama questo comandamento nuovo. Ora qui da sempre, anche stamattina si discute con cose molto vere, molto profonde, tutte vere, tutte profonde, perché è nuovo e lo si confronta col comandamento dell'amore del prossimo, che c'è nella legge di Mosè: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo va tutto bene, ma io non credo che Gesù dica qui che questo voglia dire, il nuovo qui significhi questo. Si deve perciò, se si fa così, vedere in che cosa è nuovo. E allora si dice normalmente, e si dice bene, giusto, che naturalmente Gesù ha fatto di più, ha dato la vita. Qui però nuovo è in un altro contesto ed è importante. Questo nuovo per l'Evangelista descrive o indica la caratteristica essenziale della comunità cristiana. Noi per capire questo dovremmo andare alla prima lettera di Giovanni, dove a un certo punto si spiega questo. E l'autore della prima lettera spiega proprio il comandamento. Anzitutto dice che questo comandamento non è nuovo. Siamo al capitolo 2 della lettera, la prima lettera, al versetto 7-8. Non è nuovo, nel senso che appartiene ai fondamenti del discepolato. Quando voi siete, quando avete udito la parola, che poi consiste nella vita di Gesù, la vita di Gesù, questo è il fondamento dell'istruzione, la vita di come Gesù ha vissuto, le virtù di Gesù. Questo era il discorso, la parola che avete udito. Lì l'Evangelista dice, in questo senso non è nuovo questo comando per voi, perché è fin dall'inizio. Qui naturalmente in quel testo c'è un problema, c'è una polemica, c'è un problema, anche sotto, che noi non vogliamo adesso, non possiamo adesso fermarci su questo. E poi aggiunge questo comandamento in un altro senso, è nuovo, e spiega perché. Perché la tenebra sta già passando, dice, e la luce vera risplende già. Dove? In Gesù. Nuovo per lui vuol dire che è già realizzato. Non è il problema, non è neanche l'amore del prossimo, naturalmente entra nell'amore del prossimo, ma non è l'amore del prossimo, qui è l'amore reciproco della comunità dei credenti in Gesù. Naturalmente non è in contrasto con l'amore del prossimo o addirittura con l'amore dei nemici, è chiaro questo, però dobbiamo cogliere la specificità e non semplicemente confrontarlo con l'amore del prossimo per dire che è di più. No, non è questo. La specificità qui, questa è la definizione della Chiesa, è la sua sostanza per Giovanni. C'è, noi potremmo cercare anche altrove, ho finito, potremmo cercare anche altrove, per esempio Luca, non è che Luca pensi tanto diversamente. Se noi leggiamo l'inizio degli Atti degli Apostoli, vediamo come lui descrive in concreto la comunità. Dice che stavano sempre insieme e quindi tutti gli altri avevano stima, timore e stima, ed erano glorificati da tutti. Stare insieme non è che perché stavano sempre insieme, avranno fatto anche qualcos'altro, no? Avevano una vita comune e riuscivano a stare insieme. E questo è uno stupore, no? E questo vuol dire questo Luca. Difatti insiste su questo. Avevano i beni in comune, non c'era nessun bisognoso, perché? È perché se, quando c'era qualcuno, gli altri, nessuno riteneva, avevano ovviamente, ciascuno aveva anche delle proprietà, ma nessuno riteneva proprio, esclusivamente proprio quello che aveva, ma lo metteva al servizio. Questo è il modo in cui Luca descrive la comunità. Potremmo andare a quei testi, Luca insiste, non è molto diversa. Quando qui si dice l'amore reciproco, si intende questo in concreto, non si intende un sentimento, dobbiamo solo volerci bene, si intende realizzare questa questa novità è nuovo per questo, questa novità che riflette il mondo nuovo, l'umanità nuova. Non potremo mai realizzarlo perfettamente, io credo, neanche nelle comunità cristiane, ma questo è quello che Gesù dice qui. Cioè, se noi potessimo arrivare, se ciascuno arrivasse all'amore che aveva Gesù, che ha dato la sua vita, questo si realizzerebbe. Per lui si è già realizzato. E perciò questo è il comandamento nuovo. È nuovo perché rende presente il mondo nuovo. E quindi tutti possono poi guardare e godere di questo e stupirsi. Tutti sapranno che siete miei discepoli da questo. Questo è ciò che, per cui anche noi preghiamo oggi. E poi abbiamo, per concludere, per non trascurarla del tutto, la seconda lettura, che è ciò che noi ci aspettiamo. Ecco, alla fine ormai del libro dell'Apocalisse, il veggente, queste sono visioni, quindi c'è anche simboliche, che però traducono gli effetti ancora non visibili, ancora non sperimentabili da noi, della morte e risurrezione di Gesù. Il centro rimane sempre questo. Le visioni che ha il veggente qui riguardano, sotto questi simboli, il rinnovamento di tutto. Questo è ciò che aspettiamo. E allora possiamo capire anche da questo perché Gesù chiama nuovo il comandamento, perché ha a che fare con quella novità di cui si parla anche nell'Apocalisse, che è il mondo nuovo che ancora non c'è. Dice: vidi un cielo nuovo, una terra nuova. È un simbolo, è un modo, tutto il creato diverso. E poi naturalmente non c'è solo il creato che è nuovo come simbolo, c'è Gerusalemme. Ora tutte le scritture sono piene di Gerusalemme, per forza parla di Gerusalemme. Gerusalemme è il popolo di Dio. Gerusalemme che scende dal cielo, quindi qui non si va in paradiso, qui è Gerusalemme che scende dal cielo nuova. Propriamente il testo, vedo che continuano a tradurlo così, vidi la nuova Gerusalemme scende dal cielo, il testo non dice così, il testo dice vidi Gerusalemme che scendeva come nuova dal cielo. E Gerusalemme naturalmente non è quella sulla terra, è una nuova creazione, è un nuovo modo, e poi spiega dopo in che cosa consiste. Ci sono tutti i popoli e tutta l'umanità che è rappresentata, ed è soprattutto la vittoria di Dio. Cioè, non vorrei banalizzare troppo perché poi dovrò rendere conto, qui vuol dire secondo me che Dio ce l'ha fatta, perché noi, naturalmente è detto per noi, per la nostra consolazione, asciugherà ogni lacrima, eccetera. Ma la cosa centrale qui è questa: è la dimora di Dio, aveva bisogno di una dimora, e finalmente è la sua dimora, per questo ha creato il mondo e l'umanità. La sua dimora è l'uomo, sono gli uomini, è la famiglia umana, e adesso può farlo, adesso può scendere con questa nuova umanità. Diventa la dimora di Dio, così dice qui, egli abiterà con loro, perché anche lui ha bisogno di un posto dove abitare, non sta da solo, ma stare con gli uomini. E qui sì, su questo un po' in modo anche un po', come dire, un po' strano per noi, diventa il suo nome. Vedete come dice, ed egli sarà. Qui non è tradotto poi un granché. Egli vuol dire, egli sarà il loro Dio. Chi egli? Il Dio con loro. Il Dio con loro diventa il suo nome. Il Dio con loro sarà il loro Dio. Perché Dio ormai non è più da solo, ma è finalmente una cosa sola, una comunione con tutti gli uomini. Ecco il trionfo di Dio che noi aspettiamo.